Ave Maria, un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di radio. Buon consiglio, un carissimo saluto a tutti quelli che ci sentiranno poi nei vari social, nei vari canali. Sono Giulio Loredo ed eccoci ritrovati nel nostro appuntamento di sabato con la Madonna, ai piedi della Madonna per conoscerla, amarla, lodarla e servirla sempre di più. Voi vedrete che dietro di me non c'è la solita stanza, che è il mio ufficio. Io adesso mi trovo all'estero, mi trovo in Irlanda, dove sto partecipando di un campeggio per ragazzi organizzato dall'Irish Society for Christian Civilization, la società irlandese per la civiltà cristiana. Mi trovo concretamente nella casa di ritiri di Glen Comera, appartenente alla diocesi di Waterford, gestita dalla Holy Family Mission, la missione della Sacra Famiglia, che è una famiglia religiosa dedicata appunto alla difesa e alla propagazione dei valori familiari. Voi sentirete poi magari qualche canto, qualche rumorino sul sottofondo. Sono i ragazzi che proprio adesso stanno iniziando la loro giornata di pomeriggio, cioè l'etapa pomeridiana del loro programma. Canteranno il credo per dimostrare la loro fede cattolica, e poi ci sarà un corteo proprio sotto la mia finestra. Durante il quale canteranno Noi vogliamo Dio. Quindi vi chiedo scusa se sentirete un po' di rumorini di sottofondo. Sono i ragazzi che stanno partecipando a questo ritiro spirituale, a questo campeggio estivo. E inizio quindi per chiedervi una preghiera per questi ragazzi. Sono 27 ragazzi, più gli adulti che li accompagniamo, siamo una quarantina. Comunque, soprattutto questi 27 ragazzi, pregate per loro affinché possano, intraprendere la retta via nella loro vita spirituale. Detto questo, io entro nel tema che sarà una parentesi, nella serie che sto seguendo già da qualche settimana, da qualche mese, anzi, sulla Madonna Corredentrice. Adesso vi parlerò della Madonna del Carmine o la Madonna del Monte Carmelo. Abbiamo avuto una settimana carmelitana, la festa della Madonna del Carmine, questo martedì scorso, 16 luglio, e oggi, sabato 20 luglio, è la festa di Elia Profeta, di Santa Elia Profeta. Un personaggio molto poco conosciuto, soprattutto in Occidente, nell'Oriente, cioè nel Medio Oriente, Libano, dai cattolici maroniti c'è un po' più di devozione, anzi molto più devozione a lui. Da noi in Occidente c'è poca devozione. Eppure Sant'Elia Profeta è uno dei personaggi più importanti di tutta l'istoria. Tanto per cominciare, la teologia cattolica lo ritiene il primo devoto della Madonna. Quindi noi siamo devoti della Madonna, siamo mariani, questa radio è dedicata alla Madonna del Buon Consiglio, e non possiamo non conoscere il primo nell'istoria che ha mostrato devozione alla Madonna. Ecco, non so se sentite il rullio dei tamburi, perché questi ragazzi vanno in corteo di qua e di là al suono dei tamburi per avere una certa disciplina. Scusate questo rumore di sottofondo. Comunque, come vi ho detto, ricordatevi di pregare per questi ragazzi. Dicevo comunque che Sant'Elia è stato il primo devoto della Madonna, e quindi noi, come devoti della Madonna, come persone mariane, dovremmo assolutamente conoscere la vita di Sant'Elia Profeta, dovremmo assolutamente avere una devozione molto speciale a Sant'Elia Profeta. E devo che lui è anche il protofondatore, cioè il prefondatore di quello che poi è diventata l'ordine del Carmine, l'ordine carmelitano e i carmelitani, o le carmelitane, che c'è una branca femminile e una branca maschile. E quindi noi possiamo essere devoti di Sant'Elia, profeta, con la spiritualità carmelitana, per esempio usando, poi vi spiegherò in cosa consiste, eccetera, qual è la sua storia, lo scapolare della Madonna del Carmine. Su Sant'Elia potrei parlare tantissimo, è un tema che mi sta, una devozione che mi sta molto, molto a cuore. Vi dico solo l'importanza di Sant'Elia profeta. Vi ricordate che sul Monte Tabor, quando nostro Signore Gesù Cristo si è trasfigurato, lui è apparso con due personaggi, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra, Mosè ed Elia. Mosè, patriarca dell'Antico Testamento, l'uomo più importante dell'Antico Testamento, quello che ha portato fuori il popolo ebreo dall'Egitto, conducendolo alla terra promessa, eccetera. Quindi il patriarca, insieme ad Abramo, del popolo ebreo. Elia, un personaggio che non è ancora morto. L'Antico Testamento, la Bibbia ce lo dice chiaramente, lui è stato portato via vivo da qualche parte che i teologi poi discutono se è qui, se è là, comunque è stato portato via in un carro di fuoco e dovrà tornare ancora alla fine del mondo. Ci sono queste diverse profezie nell'Antico Testamento, e soprattutto c'è un brano dell'Apocalisse che dice che Dio manderà i suoi due testimoni, uno dei quali è appunto Elia, per uccidere l'anticristo alla fine del mondo. Quindi vedete che un personaggio dell'Antico Testamento, la cui missione però si progetta nel Nuovo Testamento fino alla fine del mondo. Ed ecco perché per gli ebrei e anche adesso per i devoti di Elia, Elia è vivo. In Libano c'è la devozione di Elia Halai, non so se lo sto pronunciando bene, che vuol dire Elia il vivo, Elia è vivo. E tornerà appunto alla fine del mondo. Ebbene, a un certo punto Dio suscita Elia per convertire il popolo ebreo che aveva apostatato. E quindi Elia prima dice: io manderò una siccità, io manderò una siccità, cioè non pioverà sino al comando della mia bocca. E furono, non ricordo se 4 o 7 anni di siccità assoluta in Israele, un castigo tremendo. Poi a un certo punto il re Acab manda a chiamare Elia, gli dice: guarda, Elia, qua stanno morendo tutti. Potresti tu, che hai il potere sui cieli, chiedere la pioggia? Perché qui il popolo morirà tutto. E quindi Elia va sul Monte Carmelo, ecco Carmelitani, Monte Carmelo, che è al nord di Israele, cioè nella Galilea ovest, è quasi al confine col Libano, e comincia a pregare per chiedere la pioggia. Poi questo lo vedremo un po' più avanti. A un certo punto si leva dal Mediterraneo, perché il Monte Carmelo è una parte, una faccia sul Mediterraneo, l'altra verso terra. Si leva dall'oceano una nuvoletta non più grande del piede di un uomo, dice la Bibbia. Tutti i commentatori, per diversi motivi che poi spiegheremo, vedono in questa nuvoletta una prefigura della Madonna. Ed ecco che Sant'Elia adora, venera, l'adorazione è solo per Dio, venera questa nuvoletta, simbolo della Madonna, e da questa nuvoletta poi crescono le nuvole e viene giù una pioggia torrenziale. E i commentatori, i teologi, i commentatori della Bibbia dicono che questa pioggia torrenziale che viene dalla nuvoletta è prefigura del nostro Signore Gesù Cristo, che è una pioggia torrenziale di grazie che piovono sulla terra, ma grazie che vengono dalla Madonna, perché lui nasce dalla Madonna, senza la Madonna non ci sarebbe nostro Signore Gesù Cristo. Ed ecco che così come da questa nuvoletta è venuta una pioggia torrenziale, dalla Madonna verrà nostro Signore Gesù Cristo che farà piovere torrenzialmente la grazia soprannaturale sulla terra. Ed ecco che lui, Elia, sul Monte Carmelo fonda una comunità religiosa di eremiti, cioè persone che pregavano da sole, eccetera, una comunità di eremiti. Quando 1000 anni dopo, 1000 anni, mille passa, 1300, 1400 anni dopo, i crociati arrivano in Terra Santa con la prima crociata, trovano sul Monte Carmelo ancora i resti e la memoria di questa comunità che si facevano chiamare i figli del profeta. Figli del profeta Elia. E quindi che in continuità con la vita spirituale dei figli del profeta sul Monte Carmelo, si fonda l'ordine carmelitano in Oriente, cioè in Terra Santa, sotto l'egida del patriarca di Gerusalemme di allora, siamo all'epoca delle crociate. E quindi nasce l'ordine carmelitano. Poi, quando Terra Santa viene invasa dai musulmani, dagli arabi musulmani, e quindi gli europei, i crociati, tutti gli europei devono ritirarsi e devono letteralmente scappare via, l'ordine carmelitano si trasferisce in Occidente. E qui c'è il fatto che la Madonna appare. Al superiore dell'ordine carmelitano di allora, ci siamo già nel 1200, che San Simone Stock le appare, le rivela la devozione allo scapolare, ecco parleremo di questo, e allo scapolare, e le dà tutta la serie di promesse e di privilegi per chi porta lo scapolare e soprattutto le dice vai dal Papa, e dille questo, questo e questo, e il Papa approverà il tuo ordine, perché l'ordine carmelitano provava qualche difficoltà nell'essere accettato, nell'essere riconosciuto in Occidente, perché era un ordine che veniva dall'Oriente, da Terra Santa. E quindi San Simone Stock, forte da questa apparizione della Madonna del Monte Carmelo, scrive al Papa e il Papa approva la regola dell'ordine carmelitano. Siamo già, se non mi inganno, adesso lo vedo, all'inizio del 1300. Comunque, così nasce l'ordine carmelitano occidentale, l'ordine carmelitano moderno. Un ordine carmelitano profetico, quindi un ordine profetico. Quindi, per esempio, la Madonna a Fatima, nell'ultima apparizione, è apparsa con l'abito carmelitano, è apparsa come la Madonna del Monte Carmelo. Ora, perché mai la Madonna a Fatima sarebbe apparsa con l'abito del Monte Carmelo? Ecco, voi vedete quella che il Vaticano chiama la più profetica delle apparizioni moderne, quella della Madonna di Fatima, lo dice il Vaticano nel documento in cui rivela il terzo segreto e analizza le apparizioni ed il messaggio di Fatima, viene chiamata la più profetica delle apparizioni moderne. Ecco che la Madonna in quell'apparizione appare con l'abito dell'ordine più profetico di tutti perché fondato da un profeta, Elia. Quindi, che rapporto? Quindi, questa devozione non è una cosa del passato, questa devozione alla Madonna del Carmine non è una cosa meramente per la mia vita spirituale, ma ha una valenza, ha un'importanza, un'incidenza profetica. Ed ecco che ho scelto per il giorno di oggi, che è la festa di Sant'Elia profeta, di parlarvi della Madonna del Monte Carmelo e ho trovato un articolo interessante che io ve lo leggerò e lo possiamo commentare insieme. L'articolo si chiama proprio Nostra Signora del Monte Carmelo. E dice così: Nostra Signora del Monte Carmelo o anche del Carmine è uno dei titoli sotto cui viene invocata Maria, Madre di Gesù. Indica la Vergine venerata sul Monte Carmelo fin dai primi frati. Vi ricordate tutta questa storia dei figli del profeta, poi nell'epoca dei crociati, eccetera, quindi dei primi frati, che le costruirono e intitolarono la loro prima chiesetta e si misero sotto la sua protezione. Il suo culto è legato alla devozione dello scapolare, donato da Maria al priore generale dell'ordine carmelitano San Simone Stock, con la promessa per tutti coloro che lo indossano di essere liberate dalle pene del purgatorio il primo sabato dopo la morte. Ecco, poi lo vedremo con più dettaglio, però la principale promessa della Madonna per chi porta lo scapolare del Carmine è quello di essere liberato dal purgatorio il primo sabato dopo la morte. Quindi noi siamo abituati a vedere questi quadri, questi dipinti della Madonna del Carmine che scende in purgatorio e porta via, cioè prende i suoi figli che hanno lo scapolare. Chi indossa lo scapolare e compie con le regole, cioè le preghiere che si richiedono, lo stato di purezza secondo lo stato, eccetera, eccetera, morendo, diciamo che muore un martedì, ebbene resta in purgatorio fino a sabato, 4 giorni, poi la Madonna viene e lo porta con sé in paradiso. E qui questo articolo comincia con tutta una serie di considerazioni prima storiche, poi teologiche. Le origini del culto. Da dove viene il culto alla Madonna del Monte Carmelo, che abbiamo celebrato, come ho ricordato, martedì scorso, 16 luglio, e legato, poi legata questa devozione alla festa di Elia profeta che stiamo celebrando oggi, sabato 20 luglio. Il titolo di Madonna del Monte Carmelo, ricco di rimandi biblici, nasce in Palestina insieme all'ordine dei frati carmelitani e con il tempo si arricchisce di nuovi significati, prima all'interno dell'ordine, poi diffondendosi largamente tra i fedeli insieme al Sacro Scapolare. Questo titolo mariano richiama anzitutto il Monte Carmelo, cioè è qui che nasce tutto. Anche perfino la spiritualità carmelitana usa molto la metafora del Monte Carmelo come simbolo della vita spirituale che deve salire fino alla montagna, cioè fino alla perfezione. E quindi se voi leggerete libri carmelitani, vedrete che c'è sempre questa immagine del Monte Carmelo, scalare il monte, scusate, salire sul monte, e la salita del monte è una metafora molto ricorrente nella spiritualità carmelitana. Il loro stesso stemma, il loro simbolo, se voi vedete, è un monte così, con tre stelle, una croce, eccetera, però al centro c'è il monte Carmelo. Carmelo, nella lingua locale, significa giardino verdeggiante. E verdeggiante, a sua volta, simbolo della vita spirituale ricca, della vita mistica, dell'unione con nostro Signore, con Dio, con la Madonna. Quindi un giardino verdeggiante, questo vuol dire Monte Carmelo. Nella Galilea occidentale, simbolo di bellezza e di splendore. Pertanto, per comprendere meglio, continuo a leggere l'articolo, la storia e lo sviluppo del titolo È utile conoscere anzitutto il significato biblico di questo luogo. E appunto, ho detto che il Monte Carmelo è un po' l'essenza dell'ordine carmelitano, sia fisicamente come luogo di nascita, sia spiritualmente come simbolo della vita spirituale e soprattutto della vita mistica. È utile conoscere il significato biblico di questo luogo, nonché la vicenda biblica della nube di Elia, che ve l'ho raccontata velocemente prima. Che proprio sul Monte Carmelo, 9 secoli prima della sua nascita, 9 secoli prima della nascita della Madonna, prefigurò profeticamente la venuta della Vergine e l'incarnazione del Verbo, come vi avevo detto prima. E quindi Elia, 9 secoli prima, io pensavo fossero 4-5, vedete come la mia cronologia era totalmente sbagliata. 9 secoli prima, Elia prefigurò profeticamente la venuta della Vergine e l'incarnazione del Verbo. Nella simbologia, dice l'articolo, della Sacra Scrittura, soprattutto nell'Antico Testamento, il monte rappresenta il luogo privilegiato dell'incontro con Dio. Appunto, se voi vedete, questo è il mio commento, se voi vedete diversi episodi di incontri personali con Dio, Mosè per esempio, quando si incontra personalmente con Dio, dov'è? È su un monte, Monte Horeb. Quindi, quando nostro Signore si trasfigura, è su Monte Tabor. E quando nostro Signore muore è sul Calvario, che poi non è un monte, comunque è una collina, è una sommità. Durante tutta la Bibbia, soprattutto nell'Antico Testamento, il monte è il simbolo del luogo privilegiato dell'incontro con Dio. Ed ecco l'uso dell'immagine del monte nella spiritualità carmelitana come luogo dell'incontro con Dio. Metafora, dice, dello stesso paradiso. C'è un salmo, e qui riproduce il salmo 23, che dice: Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non pronuncia menzogna? Chi non giura a danno del suo prossimo? Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Quindi questo salmo dice: i giusti, quelli che mantengono la parola di Dio, quelli che non dicono menzogna, che non bestemmiano, che cercano il volto di Dio, lo trovano dove? Sul monte. Dice: chi salirà il monte del Signore, quindi ripeto, il monte come simbolo del luogo privilegiato dell'incontro con Dio. In particolare, il Monte Carmelo, il cui nome significa appunto giardino verdeggiante o giardino di Dio, rappresenta uno dei luoghi più belli di tutta la regione, che si sviluppa poco lontano da Nazareth, nell'Alta Galilea, in direzione poi di Haifa, Jenin, eccetera, dove la tradizione dice che la Sacra Famiglia avrebbe sostato al ritorno dall'Egitto. Quindi c'è anche questa tradizione che la Sacra Famiglia sarebbe sostata proprio lì da quelle parti. Tale bellezza è spesso esaltata nelle Sacre Scritture. Per esempio, il canto dei cantici, per esprimere lo splendore della sua sposa, esclama Caput tuum ut Carmelus, cioè la tua testa è come il Carmelo. Quindi, quando la Bibbia ci vuole dire una cosa bellissima, dice è bella come il Carmelo. oppure Isaia, che dice che lo splendore del futuro Messia, cioè il nostro Signore Gesù Cristo, sarà rivestito di tutte le bellezze del Carmelo. Il nostro Signore è rivestito di tutte le bellezze del Carmelo. Ecco il Carmelo, simbolo della bellezza. Adesso entriamo nell'episodio della piccola nube. Dice, sul Monte Carmelo, secondo racconti il primo libro dei Re, nel nono secolo a.C. si stabilì il profeta Elia, uomo contemplativo e strenuo difensore del monoteismo di Israele. Egli vi fondò una comunità di uomini, che avevo raccontato i figli del profeta, difendendo la purezza della fede nell'unico Dio del popolo di Israele, che si stava dimenticando del Signore, seguendo i sacerdoti del dio Baal. Infatti Israele aveva apostatato, aveva cominciato a venerare dei pagani, soprattutto Baal. Ed ecco che Elia si ritira del convivio con gli israeliti e sul Monte Carmelo fonda una comunità di uomini puri, per lo più no, tutti non sposati, che era molto raro allora, quindi che praticavano la castità perfetta, per mantenere la fede pura, la fede unica. Dopo una siccità di 3 anni e mezzo, Elia elevò dalla cima del Carmelo una preghiera ed ebbe la visione di una piccola nube come mano d'uomo. Io avevo detto piedi, ecco, alcune Bibbie parlano di piedi, altre, secondo la traduzione, parlano di una mano, però comunque una cosa piccola, che dal mare si alzava verso il monte, portando la sospirata pioggia e salvando Israele dalla siccità. Si legge infatti, e qui c'è tutto un brano del libro dei Re. Elia disse ad Acab, ricordate, era il re di Israele, il re cattivo: su, mangia e bevi, perché sento un rumore di pioggia torrenziale. Acab andò a mangiare e a bere. Elia si recò alla cima del Carmelo, gettatosi a terra, pose la faccia tra le proprie ginocchia. Quindi disse al suo servo: vieni qui, guarda verso il mare. Quelli andò, scusate, guardò e disse: non c'è nulla. Elia disse: tornaci ancora per 7 volte. La settima volta riferì: ecco una nuvoletta come una mano d'uomo sale dal mare. Elia gli disse: va e dia a Acab che attacchi i cavalli al carro e scenda, perché ti sorprenderà la pioggia. Subito il cielo si oscurò per le nubi e per il vento, la pioggia cadde a dirotto, Acab montò sul carro e se ne andò a Israele. E l'articolo dice: i padri della Chiesa, nei loro scritti, hanno interpretato questa immagine come una figura profetica dell'incarnazione del Verbo nella pienezza dei tempi. La pioggia, segno del perdono di Dio e della sua riconciliazione con il popolo pentito, rappresentava Cristo, e la piccola nube apparsa sul Carmelo, di conseguenza, era profezia della Santissima Vergine che, innalzandosi purissima dal mare dell'umanità peccatrice, ha portato in sé il Verbo della vita e l'ha donato al mondo. Ecco il simbolismo della nube o della nuvoletta, non più grande della mano di un uomo, come ho detto, altre traduzioni della Bibbia dicono piedi, comunque le dimensioni sono quelle. E la pioggia, simbolo di nostro Signore, e la pioggia viene dalla nuvoletta, quindi la nuvoletta, simbolo della Madonna che ci dona a Cristo, ci dona la pioggia. E continua l'articolo. Verso la fine del XII secolo, quindi siamo all'epoca delle crociate, un gruppo di pellegrini latini desiderati di imitare l'esempio del profeta Elia si riunì in comunità sul Monte Carmelo, presso la fonte che porta il suo nome, con l'intento di abbracciare la vita eremitica sotto il patrocinio della Vergine Maria, per vivere, e questo dice la regola, vivere nell'ossequio di Gesù Cristo con cuore puro e buona coscienza. Quindi questa comunità, come ve l'avevo raccontato, cioè arrivano i crociati, arrivano gli europei, si fonde il regno latino di Gerusalemme, un regno cristiano, ed ecco che trovano ancora sul Monte Carmelo i rimanescenti di questo culto alla Madonna e i rimanescenti di questa comunità di figli del profeta, fondata da Elia profeta nell'Antico Testamento addirittura. E quindi riallacciandosi alle eredità spirituali di Elia profeta e al modello di vita eremitica di Elia profeta, questi pellegrini latini fondano la prima comunità moderna nel secolo XII, quindi nel 1100, la prima comunità moderna sul Monte Carmelo. Come ho detto, è sotto l'egida del patriarca di Gerusalemme e quindi è un arcivescovo. Dice l'articolo: gli eremiti costruirono perciò in mezzo alle loro cellette la prima chiesetta della comunità e la dedicarono alla Beata Vergine Maria, mettendosi sotto la sua protezione e dalla venerazione tributata a Maria in questa chiesetta, dunque, che nacque il titolo di Santa Maria del Monte Carmelo. Un titolo che arricchirà progressivamente il suo significato nel corso dei secoli. E dice l'articolo: il titolo nasce dunque indicando la signora di quel santo luogo, patrona e compagna di coloro che lì vivono in preghiera e in contemplazione. Sin da subito, infatti, i frati onorarono la Vergine come loro patrona. Infatti è il primo ordine, che io sappia, che aveva preso la Madonna proprio come la loro patrona. C'erano altri ordini religiosi che avevano tutte chiaramente devozione alla Madonna. La devozione alla Madonna è una cosa che viene dai primi secoli della Chiesa, ma l'ordine carmelitano è stato il primo a prendere la Madonna proprio come la patrona, cioè un ordine dedicato alla Madonna, per carmelitani, l'ordine del Monte Carmelo, cioè della Madonna del Monte Carmelo. E quindi noi, come devoti della Madonna, dobbiamo almeno conoscere questa storia e assumere, adottare almeno aspetti elementi della spiritualità carmelitana, perché è da qui che nasce la devozione moderna alla Madonna. Sin da subito, infatti, i frati onorarono la Vergine come la loro patrona, come signora di quel sacro luogo e di quella comunità, e la accolsero come madre nell'intimità della loro vita quotidiana. Egli stessi, poi, per potersi distinguere dai religiosi greci del vicino monastero di Santa Margherita, erano chiamati fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Questo è il nome ufficiale dell'ordine carmelitano, il nome originale dell'ordine carmelitano, perché a fianco c'era un monastero dei greci, quindi orientali, il monastero di Santa Margherita. Per distinguersi da loro, questi frati erano chiamati fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Essi, i frati, continuarono ad affidarsi a lei anche quando l'invasione araba nel 1230 li costrinse ad abbandonare l'Oriente e a lasciare lo stesso Monte Carmelo, facendole stabilire per lo più in Europa. Il primo convento, questo è molto interessante, il primo convento carmelitano fu a Messina, in Sicilia, nel 1238. Io salto alcuni paragrafi che parlano comunque delle difficoltà che trovava l'ordine nel stabilirsi in Occidente e dice: intorno al 1247, in un momento di grande difficoltà per l'ordine, il frate San Simone Stock è ritenuto priore generale dell'ordine, ricevette l'apparizione con cui la Vergine istituiva il sacro scapolare quale segno della sua materna protezione nei pericoli e garanzia di salvezza eterna, e la prima promessa che la Madonna fece, diverse promesse. La prima promessa è il privilegio per cui chi muore rivestito dello scapolare non soffrirà il fuoco eterno. Quindi la prima promessa della Madonna a San Simone Stock è che chi muore con lo scapolare indossato e evidentemente compie con i requisiti dello scapolare, cioè le preghiere, una vita pura, eccetera, non soffrirà il fuoco eterno, cioè l'inferno. A questa è seguita una seconda promessa, in base alla quale chi porta lo scapolare sarà liberato dal purgatorio il primo sabato dopo la morte, il cosiddetto privilegio sabatino. Il valore profondo, dice questo articolo, dello scapolare tuttavia non sta nei benefici che pure contribuirono grandemente alla diffusione del titolo, ma nel significato di questo sacramentale, che riassume tutti i tratti visti fin qui nello sviluppo della devozione alla Signora del Monte Carmelo. La Vergine Bella, il fiore del Carmelo, la Madre Premorosa, eccetera. E non so se lo dice, questo ve lo racconto io. Lo spirito di Elia, il proto fondatore dell'ordine carmelitano, proto cioè lontano fondatore dell'ordine carmelitano, per trasmettere il suo spirito, lui dà il suo mantello al suo primo grande discepolo, Santo Eliseo, che è il continuatore del carisma eliattico, il continuatore del carisma di Elia profeta. Lui, Eliseo, chiede a Elia: io voglio il doppio del tuo spirito, il doppio del tuo spirito, cioè il tuo spirito raddoppiato in me. Ed ecco che Elia, mentre viene portato via in un carro di fuoco, lancia il suo mantello a Elise, scusate, a Eliseo, ed Eliseo lo indossa. Indossando il mantello di Elia, Eliseo si ricopre dello spirito di Elia. E questa, cari amici, è la continuità dello spirito di Elia nei suoi discepoli. Quindi, il mantello. E questo è il significato, il simbolismo dello scapolare dell'ordine carmelitano, lo scapolare lungo, lo scapolare grande che si usa sopra l'abito. Cioè, quando a un carmelitano le viene messo lo scapolare, si dice riceve il doppio dello spirito d'Elia, perché lo scapolare è il simbolo dello spirito d'Elia. Ed ecco che per noi laici, che non siamo monaci, non siamo frati carmelitani, non possiamo usare lo scapolare lungo, lo scapolare tipico di un abito religioso. Ed ecco che lo scapolare piccolo, quello che in Italia, ecco perché si chiama a volte abitino, perché in piccolo abito religioso, lo scapolare piccolo è il simbolo dello scapolare grande, che è il simbolo dello spirito di Elia. E quindi noi, rivestendoci dell'abitino, dello scapolare del Carmine, ci stiamo rivestendo dello spirito di Elia. Poi ecco qui l'articolo, vado un po' più veloce perché abbiamo pochi minuti, purtroppo vi dovrei lasciare un paio di minuti prima della fine perché ho una conferenza subito dopo per questi ragazzi che è in questo campeggio estivo. L'escapulare marrone della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo è uno dei segni della Chiesa da ormai molti secoli, associato ad alcune importanti promesse di salvezze che la Madonna fece in alcune apparizioni. Promesse poi confermate dal Magistero della Chiesa Cattolica negli anni successivi. Questo è importante, che non è che si racconta che la Madonna è apparsa, quindi secondo la tradizione, eccetera, eccetera. La Chiesa nel suo Magistero ha poi accolto queste promesse come veraci, come veridiche. Esso, l'escapulare, costituisce quindi un sacramentale approvato dalla Chiesa e approvato dall'ordine carmelitano come segno esteriore dell'amore per Maria. La prima promessa, quindi, è circondata, io vado un po' veloce, la Madonna disse a San Simone Stock: prendi, figlio dilettissimo, prendi questo scapolaro del tuo ordine, segno distintivo della mia confraternita, privilegio a te e a tutti i carmelitani. Ecco, sentite bene, chi morrà rivestito di questo abito non soffrirà il fuoco eterno. Questo è un segno di salute, di salvezza nei pericoli, di alleanza di pace e di patto sempiterno. In questo modo, quindi chiude virgolette, queste sono parole della Madonna. Quindi, chi morrà, se chi muore con l'abito carmelitano addosso, quindi con l'escapolare, non soffrirà il fuoco dell'inferno. Evidentemente chi muore in stato di grazia, non è che automaticamente io mi metto l'escapolare, posso fare quello che voglio e comunque vado in cielo. No, non è così. La seconda promessa, il privilegio è sabatino. Riconosciuto poi, dice, dal Papa Giovanni XXII. E la Madonna disse a San Simone Stock, e questo è pure fra virgolette: coloro che sono stati vestiti con questo santo abito saranno tolti dal purgatorio il primo sabato dopo la loro morte. E questa è la seconda promessa. Però, ripeto, ci sono delle condizioni, non è che, come ho detto, uno indossa lo scapolare e pronto va direttamente in cielo, non è così. Ci sono le condizioni. Le condizioni sono che si frequentino i sacramenti, si facciano preghiere quotidiane, almeno tre Ave Maria, ma quotidianamente una preghiera alla Madonna del Monte Carmelo, si mantenga la purezza nel proprio stato, cioè chi è religioso, la castità perfetta, chi è sposato, la castità coniugale, cioè rapporti solo con il coniuge, e mantenga una vita comunque di pietà. Chi può imporre lo scapolare del Carmine, della Madonna del Carmine? Per molto tempo soltanto i frati carmelitani potevano imporre lo scapolare della Madonna del Carmine, quindi uno doveva andare a una chiesa carmelitana. Poi, modernamente, non so a partire da quale anno, però piuttosto recentemente, la Chiesa ha dato questo privilegio a tutti i sacerdoti, quindi qualsiasi sacerdote può imporre e lo scapolare del Carmine. Comunque c'è una preghiera, c'è una cerimonia molto breve, ma c'è una cerimonia per l'imposizione del piccolo abito, del piccolo scapolare. E quindi, se voi ve lo fate imporre anche da un sacerdote della vostra parrocchia, quindi non un carmelitano, ma un sacerdote secolare, chiedetele comunque di seguire questa preghiera ufficiale che è la cerimonia per imporre lo scapolare. C'è un ultimo punto qui in questo articolo e con questo chiudo anch'io. Dice: le promesse legate al Santo Scapolare sono state confermate dalla Vergine anche a Fatima. Il 13 ottobre 1917, infatti, mentre avveniva il grande miracolo del sole visto da più di 50.000 persone, Maria si mostrava ai pastorelli nelle vesti della Madonna del Monte Carmelo, presentando nelle loro mani lo scapolare. Quindi la Madonna a Fatima è di nuovo apparsa indossando l'abito carmelitano e mostrando lo scapolare nella mano. Infatti, Suor Lucia, la veggente di Fatima, rimasta viva poi per tantissimi anni, è entrata nel Carmelo, è stata monaca carmelitana. E dice l'articolo, e con questo chiudo: senza dubbio, avvenendo in concomitanza con il fenomeno più alto di tutti accaduti nella Cova dei Via, cioè Fatima, la presentazione dello scapolare durante questa apparizione finale non fu un dettaglio senza importanza, anzi, in questo modo la Madonna mostrò come una sintesi tra lo storicamente più remoto, il Monte Carmelo, e il più recente, la devozione al Cuore Immacolato di Maria, e il suo futuro glorioso, cioè il trionfo del Cuore Immacolato di Maria. Quindi vedete, carissimi ascoltatori, questo bellissimo arcobaleno di bellezza fra la più antica devozione alla Madonna sul Monte Carmelo, secolo IX prima di Cristo, Sant'Elia profeta, e la più recente, la più moderna e la più dinamica, direi, devozione alla Madonna, che è la devozione al suo Cuore Immacolato, del quale è trionfo la Madonna, cioè del quale la Madonna ha promesso il trionfo. Quindi la devozione alla Madonna del Monte Carmelo, la devozione allo scapolare della Madonna del Monte Carmelo è un arco di luce che unisce tutta la devozione mariana dall'inizio dei tempi fino alla fine dei tempi, perché gli ultimi tempi saranno quelli del trionfo del Cuore Immacolato di Maria. Quindi dal trionfo della Madonna, portando quella pioggia all'epoca di Sant'Elia profeta, la cui festa celebriamo oggi, fino alla fine dei tempi, quando si estinguirà, ahimè, quest'era del trionfo del Cuore Immacolato di Maria, noi al centro indossando lo scapolare del Carmine. Cari amici, io chiudo un po' prematuramente, come ho detto, ho una conferenza adesso. Chiudo un po' prematuramente queste mie parole, invitandovi ad essere sempre più devoti della Madonna del Carmine. Chiedete di ricevere lo scapolare del Carmine o di un carmelitano o di un sacerdote della vostra parrocchia e seguite la devozione affinché anche voi potete ricevere i privilegi carmelitani. Detto questo, carissimi ascoltatori, io vi do appuntamento sempre qui su Radio Buon Consiglio fra 2 sabati, cioè il primo sabato di agosto. A tutti, Ave Maria.